Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito Santo con una invocazione che è di Santa Caterina da Siena, molto semplice. Ripetete dopo di me. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Con la tua potenza attrailo a te. Sì che ogni pena mi paia leggera. Cristo amore, Cristo amore, Cristo amore. Diciamo anche un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Bene, benvenuto a Padre Mauro, che è abbastanza di casa perché alcuni di voi l'hanno conosciuto quando era ragazzino. E la Fernanda mi diceva che era terribile, cioè
anche adesso,
Quindi, ecco, anche la Laura. Ci sono dei testimoni, no, che possono, ecco, dire che se anche lui è potuto entrare, non dico che si è convertito, non so adesso, ma che è entrato nella misericordia di Dio, anche lui, vuol dire che veramente... Così dicono, io in realtà non... però insomma, la nomea è
non
notevole.
Non ero un delinquente, ero birichino, via.
No, comunque, sì, grazie a Padre Mauro che è venuto. E abbiamo pensato a lui per questo ambito, insomma, della... fischiava, no, nel senso frusciava. Abbiamo pensato a lui... per questa parte eucaristica, insomma un po' per gli studi che ha fatto sulla spiritualità, sulla mistica di un santo, insomma, importante, l'aspetto spirituale, e ha accettato di venire. Lui è abituato a parlare, insegna anche in quella per un po', non so, a Firenze, vero? E quindi siamo abbastanza sul sicuro, insomma, ascoltando lui siamo in mani, diciamo, sicure. Grazie ancora, Padre Mauro.
Ringrazio Don Alessio e speriamo di sfatare il mito che nessuno è profeta in patria. Ma tanto il Signore si serve di un asinello, no? E allora speriamo che questa sera possa servirsi anche di me. È sempre una gioia per me venire qua perché... comunque, in questa sala sono stato battezzato, perché questa era la chiesa, e infatti una volta al mese con l'associazione Amar Lui facciamo le catechesi, e ogni volta ricordo questo aspetto, che è un aspetto bellissimo, e tra l'altro proprio in questa sala, che era la chiesa 46 anni fa. E quindi, ecco, per me questo è un motivo molto bello anche per poter testimoniare, no, come veramente anche il Signore porta avanti la mia vita, ma anche la mia vita battesimale. Quindi vengo sempre con tanta gioia. E veramente il tema che questa sera mi è stato assegnato è di una grande profondità. Il mistero della fede, due punti, il mistero pasquale. Innanzitutto ho visto un po' il programma che avete fatto un po' anche negli altri incontri e mi è sembrato molto bello, no, poter, ecco, veramente soffermarsi, ecco, sull'Eucaristia, l'Eucaristia fonte e culmine della Chiesa. Ecco, come dice la Lumen Gentium, al numero 11. E la Lumen Gentium che richiama Cristo, perché Lui è la luce, ecco, delle genti. E allora veramente stasera chiediamo questa luce al Signore per poter, ecco, per quanto è possibile entrare in questo, ecco, mistero della fede, che è il mistero pasquale. E intanto mi sembrava molto bello, ecco, poter tenere presente, ecco, due aspetti fondamentali. Innanzitutto, ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica e poi il rito, ecco, dell'Eucarestia, anche con, ecco, le varie parti della Messa. E innanzitutto mi viene in mente, in questo rendimento di grazie che è l'Eucarestia, ma vedremo che non è solo rendimento di grazie, ecco, pensando al titolo e al tema che mi è stato assegnato, no? Mistero della fede e mistero pasquale, ecco, pensavo veramente che sarebbe bello se nel sottofondo, no, di questo incontro, di questa meditazione, ciascuno di noi, ecco, potesse, ecco, nel suo cuore dire questa frase: per il mistero della tua morte donaci la vita, Signore. Ecco, lo ripetiamo tutti insieme: per il mistero della tua morte donaci la vita, Signore. Ecco, innanzitutto siamo. Dicevo, questo sottofondo, no? Per il mistero della tua morte donaci la vita, Signore. Intanto, ecco, mi sembra importante, no? Perché scegliere anche, sì, ecco, perché scegliere, ecco, la messa? Perché la messa, sapete benissimo, l'Eucarestia, è la forma più alta di preghiera. Noi vogliamo stare vicino al Signore, ecco, nei momenti anche più difficili della nostra vita? La messa è il luogo in cui, ecco, possiamo veramente, ecco, sentire la presenza di Dio in pienezza. E sapete benissimo che, ecco, nella messa c'è una liturgia, c'è un rito, come vi dicevo. Però, carissimi, vorrei che ciascuno di noi pensasse alla liturgia come a un vissuto, come a un movimento dello spirito e a un movimento proprio della presenza di Gesù nella nostra vita. E pensate che tutta la vita liturgica della Chiesa, tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico. E allora noi oggi cercheremo di entrare, ecco, veramente in questo movimento, in questo vissuto, in questo dinamismo. E intanto chiedendo al Signore, no, veramente di poter comprendere questo, che la liturgia, ecco, è veramente un movimento, è un movimento dello spirito. E allora noi arriveremo al punto che poi, ecco, sarà quello relativo al mio tema, no? Mistero della fede. E sapete benissimo, noi poi rispondiamo: annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Ma capite che non possiamo, ecco, andare subito direttamente a quel punto. Dobbiamo lasciarci un po' guidare anche dalla Chiesa e dalla liturgia e dal Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, per comprendere come noi arriviamo a quel punto cruciale, che poi è mistero della fede, ma è anche il mistero pasquale. Tra l'altro pensavo che è bello poter vivere, ecco, questa meditazione anche in questo tempo, perché ci avviciniamo sempre di più, ecco, a vivere il mistero pasquale, perché se ci pensate, ecco, il cammino della Quaresima è il cammino, ecco, verso la Pasqua. E intanto sarebbe bello, no, se ciascuno di noi, ecco, interrogandosi potrebbe dire, no, quale passaggio in questa Pasqua 2018, ecco, il Signore mi chiama a fare. Perché Pasqua significa passaggio dalla morte alla vita. E ogni anno, ecco, il Signore nel cammino della Pasqua, se noi la viviamo, certo, se noi la viviamo come una rappresentazione di un evento, perché sì, c'è l'anno liturgico, c'è il tempo della Quaresima, si fanno i 40 giorni, poi si arriva lì, sì, la veglia di Pasqua, sì, tutti gli anni è così. Ma capite che intanto il Signore ci chiede di viverla in modo esistenziale. Dove ti toccherà questa Pasqua? Come stai vivendo questa Quaresima? Quale aspetto penitenziale, questi 40 giorni, ecco, il Signore ti chiede di offrire? E vedrete che tutto quello che stiamo dicendo lo ritroveremo nella Messa. Lo ritroveremo nelle parti della Messa. E allora, intanto, sapete benissimo come inizia la Messa, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, questo non è di poco conto, perché capite che tutto parte dalla Trinità. Tutto parte da questo amore del Padre, del Figlio, nello Spirito Santo. E così, ecco, inizia anche la celebrazione eucaristica. Tutti si riuniscono, i cristiani accorrono in uno stesso luogo, che è la Chiesa. Qui mettiamo a San Raffaele, e lì, in questa convocazione, è il Signore che ci ha chiamati. E è il Signore stesso che è il protagonista principale di ogni Eucaristia. Potremmo dire che Lui è il grande sacerdote della Nuova Alleanza. È Lui stesso che presiede, in modo visibile, ogni celebrazione eucaristica. Con noi vediamo Don Alessio, vediamo i sacerdoti, ma in realtà è Lui, è Gesù il sacerdote. E sapete benissimo che la liturgia inizia, sapete, ecco, abbiamo l'atto penitenziale, dove sarebbe bello dire, ecco, Signore, per essere meno degno di partecipare al tuo banchetto, ecco, ti chiedo perdono dei miei peccati. Meno degno, perché sempre è il Signore stesso che ci rende degni, no, di partecipare a questo immenso, a questo meraviglioso evento che è l'Eucarestia. E poi la liturgia, ho visto anche nel programma che mi avete passato, ecco, comprende anche l'aspetto dove c'è anche questa epiclesi, questa discesa dello Spirito Santo, che è quello relativo alla proclamazione della parola. La liturgia della parola comprende gli scritti dei profeti e comprende anche l'Antico Testamento o Primo Testamento e le memorie degli apostoli, ossia le lettere e i Vangeli. Poi c'è l'omelia, che esorta ad accogliere questa parola come è veramente parola di Dio, dice San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 2, al versetto 3. Quindi ci invita ad accogliere questa parola com'è veramente, parola di Dio, e a metterla in pratica. Poi seguono, ecco, le intercessioni, secondo la parola dell'Apostolo, sempre Paolo, che dice a Timoteo: raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere. E sempre San Paolo nella prima Timoteo, al capitolo 2, al versetto 1. Ecco, questo potremmo dire che è l'atteggiamento fondamentale. Ecco, sì, intanto questo rendimento di grazie, ma anche le suppliche, anche le preghiere. Quando andiamo alla messa, sicuramente noi magari portiamo innanzitutto le nostre situazioni, no? Che sono, ecco, la nostra famiglia, le persone che conosciamo. Però capite che dobbiamo portare un po' tutti, ecco perché questa preghiera, questo contatto con Dio è per tutti gli uomini. E poi, ecco, c'è la presentazione, ecco, dei doni, il cosiddetto offertorio. Attenti, questo, ecco, poi nel nostro punto, nel nostro tema, mistero della fede, mistero pasquale, diventa importantissimo questo momento dell'offertorio. Intanto, ecco, sì, nell'offertorio viene portato il pane e il vino. Ma attenti, spesso siamo distratti, no? Durante l'offertorio siamo distratti, magari c'è il canto, poi magari il momento dell'offertorio, poi magari passano anche i soldi, no? Il momento della colletta, no? Eppure pensate che questo momento è importantissimo, perché in quel momento, quando viene presentato a Gesù sacerdote, attraverso Don Alessio, il pane e il vino, dovrebbe essere presentata la tua vita. Dovrebbe essere presentata la tua settimana. Se ci vai tutti i giorni, la tua giornata. Dovrebbe essere presentato ogni avvenimento. Per esempio, particolarmente quelli indigesti. Dovrebbe essere presentato in quel pane, in quel vino. Capite che è un discorso reale ma spirituale, cioè tu guardi quel momento in cui viene offerto il pane e il vino e tu in quel pane, in quel vino, in quel calice ci metti dentro la tua vita. Allora, che ne so, ci metti dentro quella difficoltà con tuo marito, ci metti dentro quella difficoltà al lavoro, ci metti dentro quella sofferenza, ci metti dentro quell'assurdo della vita che magari adesso parlavo pochi giorni fa con una coppia, una donna di 50 anni, mi diceva: padre, io faccio fatica, ecco, a offrire l'assurdo della vita, la difficoltà della vita, la delusione della vita, perché arrivano anche i momenti in cui, ecco, il Signore, ecco, fa un po' piazza pulita, no? Non, nel senso che tante cose ci deludono, no? E allora arriva anche quella fase che può essere la fase della mezza età, ma anche la fase, ecco, della saggezza, può essere anche la fase di una maturità, dove però veramente, come dice il Coelet, non si prova gusto a niente, no? Perché, che ne so, perché vedi in profondità, ma mi diceva questa signora: ma io poi prego, adoro, sto davanti al Signore, però mi rendo conto veramente del limite, mi rendo conto che, ecco, veramente dietro, ecco, è vero quello che dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, no? Ma chi confida nel Signore è come il Monte Sion, no? Non vacilla, è stabile per sempre. Cioè, mettere dentro quel calice e in quella patena dove c'è quella ostia, è offrire la nostra vita. Intanto sarebbe interessante, no? tu che cosa offriresti? Cosa posso offrirti, Signore? E capite che noi a volte poi ci abituiamo, perché? Perché bene o male, io penso anche voi, ci andate un po' tutti alla messa, no? Anche la domenica, molti di voi ci vanno tutti i giorni, no? È una cosa bellissima, Dio vi benedica, continuate, è una forza immensa. Però capite che molto spesso poi nasce l'abitudine, cioè io non ci penso che cosa posso offrirti, Signore, anzi, sono lì a chiederti, dicevo, aiutami, sì. Capite? E poi l'atteggiamento fondamentale dovrebbe essere il ringraziamento, lo stupore. È chiaro che in questo aspetto del riscaldamento, del ringraziamento, ci abbiamo anche l'aspetto che stiamo adesso valutando, no? Che è quello anche dell'offerta. Cosa posso offrirti, Signore, in quel calice? Cosa posso offrirti, ecco, in quella patena? E guardate che poi arriveremo al nostro punto, ma già vi anticipo che quei doni, che quell'offerta, che a volte può essere anche un'offerta crocifissa, no? Un'offerta in cui tu vivi una situazione difficile, diventa sorgente di salvezza. Perché vedremo che quella offerta, unita a quella unica offerta che è di Gesù Cristo, assume un valore immenso. Mistero della fede, mistero pasquale. E attenzione, quando noi pensiamo a mistero, mysterium, noi inizialmente pensiamo a qualcosa, è mistero. Attenti, ma non è solo un mistero, c'è solamente qualcosa che non si capisce appieno. C'è anche questo aspetto che rimane, no? Un po' velato. Ma vorrei che in questo mistero ciascuno di noi possa vedere un evento, un fatto, un accadimento, l'atto del Cristo. Perché in questo mistero c'è un atto. E in questo atto, che poi sarà chiaramente il mistero pasquale stesso, questo atto è la Pasqua. E attenti, attenti a questa cosa che vi dico adesso. E che cos'è la Pasqua? È la vittoria sul passato e la vittoria sul futuro. Tutto è presente, Cristo è risorto. Allora pensate, se credessimo a questa cosa, se credessimo che Cristo è risorto e che la Pasqua e che il mistero della fede è che Cristo è risorto. Infatti sapete, ai bambini quando gli chiediamo qual è la festa più importante, loro ti dicono il Natale, sì, che è importantissima. Mi colpiva, ecco, una frase di Edith Stein, no? Santa Benedetta della Croce, diceva, ma e lei contemplava tantissimo, no? Il mistero dell'incarnazione, diceva, un Dio che si fa carne è una cosa pazzesca, un Dio che si fa carne non può che morire e risorgere. Però lei rimaneva stupita dal fatto che Dio si fa carne, e un Dio che si fa carne non può che morire e risorgere. Allora, capite, se noi credessimo veramente alla risurrezione, alla Pasqua, perché guardate che noi adesso aspettiamo la veglia di Pasqua, ma tutte le messe, ogni messa è Pasqua. Tant'è che la messa anche settimanale è chiamata la Pasqua della settimana. Il problema è se io vivo la Pasqua. Attenti, vivere la Pasqua è un dono, no? Ma Uno potrebbe pensare, se io vivo la Pasqua nella messa, certo, innanzitutto lì, ma anche se io vivo la Pasqua nella mia vita. Perché capite, noi dovremmo vivere da risorti, invece diciamoci la verità, siamo tutti un po' salici piangenti, sto cristianesimo da musoni, che ci sta, perché non è che la vita cristiana è una vita semplice, anzi, più ci avviciniamo al Signore e più sicuramente questo cammino del Signore è seguire le sue orme. E seguire le orme del Signore, prima o poi, significa essere anche noi crocifissi. Guardate che è vero, questo. Però, crocifissi e risorti. Allora, dobbiamo però essere su questo molto equilibrati, tutti, e chiedere al Signore molta umiltà, anche io che vi parlo. Innanzitutto, quando noi parliamo del mistero pasquale, parliamo di un evento, di un atto del Cristo che muore e risorge, ma parliamo anche, di un mistero, cioè di qualcosa che non è completamente svelato e di qualcosa che nella mia vita si realizza in maniera diversa dalla tua. Perché ognuno di noi ha una sua storia di salvezza. Abbiamo detto che quello che portiamo nei doni poi diventerà sorgente di salvezza. Ma io non so che doni porterai, come ti chiami? Maria Grazia. Non so che doni porterà Don Alessio in questa Pasqua. Non so, voi non sapete i doni che io porterò nella Pasqua di domani, per esempio della messa di domani, ma anche nella Pasqua del 2018, capite? Perché c'è una biografia personale che ciascuno di noi ha, è nato in un certo luogo, ha avuto una certa formazione, ha incontrato delle persone, ha vissuto degli avvenimenti, ha avuto delle gioie, ha avuto dei dolori. Capite? E questo il Signore, lo conosce solo il Signore. Però è importante, quello che vi dicevo prima, che tutto questo venga messo dentro a un movimento. Perché la liturgia è un movimento, la Pasqua è un movimento, il mistero pasquale è un movimento. Guai se noi pensiamo alla ritualità e basta. Certo che questo movimento passa attraverso il rito. Va bene? Tant'è che io oggi vi sto parlando un po' del rito. Per esempio, ho fotocopiato anche la preghiera eucaristica, la prima del canone romano, che noi sacerdoti la facciamo poco, perché è quella più lunga, ma è di una densità teologica, spirituale, antropologica, immensa. E io stasera accenderò qualcosa, perché sennò facciamo mezzanotte, facciamo la veglia anticipata. Però, capite? Mistero della fede, mistero pasquale. Intanto dobbiamo avere chiare tre realtà pensando al mistero pasquale. Attenti. Tre realtà principali, ma poi ce ne sono altre. La passione, la morte e la risurrezione. Va bene? E dobbiamo, questa è la contemplazione più bella, anche attraverso la Sacra Scrittura, poter contemplare questa passione, questa morte e questa risurrezione del Signore. Allora io spero che voi, quando leggete la Scrittura, poi Don Alessio è bravissimo sul Primo Testamento, l'Antico Testamento, già da lì poter contemplare la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, che sono già nel Primo Testamento, sono già nei Salmi, perché ci sono dei salmi che si riferiscono alla passione, no? Pensate anche a quello di oggi, no? Pietà di me, o Dio, contro di te ho peccato, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le... Ma tutti, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutta la Scrittura parla di questo mistero pasquale. E noi dobbiamo saper scorgere la passione, la morte e la risurrezione. Anche in un salmo, no? Quando, che ne so, quel salmo che dice... Tutto canta e grida di gioia. Questa che cos'è? È la risurrezione. Capite? Questo è importante, allora, saper scorgere questo mistero pasquale, passione, morte, risurrezione di Gesù nella scrittura. Poi, nella vita di Gesù. Poi, nella liturgia, perché nella messa questa passione, questa morte, questa risurrezione, poi lo vedremo, ecco, si rende visibile. Poi devo fare questo esercizio, tutti. Devo conformare la mia passione con la passione di Gesù. E allora chiedermi qual è la passione che sto vivendo o che il Signore mi chiama a vivere. È importantissimo, perché sarà quella passione che nell'offertorio io dovrò offrire insieme a Gesù. Ci siete? Poi dovrò vedere la morte di Gesù. Attenti che la morte di Gesù è una meraviglia, non è solo la morte che sta 3 giorni lì, perché chinato il capo spirò, rese lo spirito. Va bene? E questo spirito continua a essere uno spirito vivificante. Va bene? Quindi è importante anche questo, perché, e allora attraverso questa morte di Gesù devo cominciare a vedere anche le mie morti. Prima ho fatto l'esempio di questa donna, no? È una morte. Quando a un certo punto nella vita, per tanti motivi, anche per tante ferite, noi nel sacerdozio accogliamo, no, anche persone veramente con situazioni difficilissime, con delle morti, con dei tradimenti. Ma capite, a volte dalle persone che ci amano, a volte magari, che ne so, dalle persone di chiesa, pensate anche a tanta gente che magari si è allontanata, no? Perché scandalizzata, no? È una morte. E allora ecco, dalla morte di Gesù, ecco, quali sono le mie morti? Quali sono, per esempio, in quest'anno, no? Adesso ve la metto un po' come dimensione anche in preparazione della Pasqua, no? È chiaro che questo dovrebbe essere in ogni messa, no? Però è chiaro che nei tempi liturgici questo ci viene chiesto, la Chiesa ci chiede particolarmente questo vissuto da consegnare in questa Pasqua, capite? Allora, ecco perché noi stasera vi faccio la domanda, in questa Pasqua quale passione offrirai? In questa Pasqua quale morte offrirai? Ma attenti, in questa Pasqua quale risurrezione offrirai? Per esempio, in queste coppie, no? In questo cammino di coppie, ci sono delle coppie che sono risorte. E in questa Pasqua offriranno la risurrezione del loro matrimonio. Possono esserci consacrati, sacerdoti, in difficoltà. E in questa Pasqua possono offrire la risurrezione della loro vocazione, del loro ministero. Penso, per esempio, che ne so, qualcuno di voi che non accetta la vecchiaia, e arriva a un certo punto che forse potrai offrire la risurrezione, perché a un certo punto invece ti sentirai bene e dirai: è proprio vero quello che dice il Salmo, nella vecchiaia saranno vegeti e rigogliosi. Oppure la paura delle paure, che è la morte. Questa, per esempio, è veramente in contatto diretto con il mistero pasquale. Chi entra in questa potenza della risurrezione può vincere la paura delle paure, che è la morte. E infatti, carissimi fratelli, noi dobbiamo vedere anche la nostra vita dentro una dimensione pasquale. La vecchiaia è una dimensione pasquale, particolarmente, vuoi o non vuoi, si avvicina al momento. Dopo, certo, io adesso prendo la macchina e vi saluto, e vado dal Signore, e alla fine sono anche contento, ci ho provato, ho fatto tutto quello che volevo fare adesso. Però, orientativamente, più andando avanti, più ci avviciniamo all'incontro. Tant'è che la stessa morte ci richiama al mistero pasquale. E pensate, e questo ve lo dico, quello che fa più paura a tutti diventa per i santi, che riescono ad avere questo contatto con Dio, con il mistero pasquale, il giorno più bello e il giorno più desiderato. Perché i depressi vogliono morire perché sono depressi, ma i santi vogliono morire perché vanno da Gesù, capite? Tant'è che i santi, che vivano in profondità questo mistero pasquale, questo atto del Cristo, questa presenza del Cristo risorto, dove tutto è presente, dove c'è una vittoria sul passato e una vittoria sul futuro, perché Cristo è presente. E capite che questa presenza di Dio, che Cristo è presenza, è la vita eterna. Perché nel battesimo noi abbiamo chiesto la vita eterna? Perché la vita eterna è Dio. E la vita eterna, lo dice anche la parola, no? Non c'ha né un inizio né una fine. Pensate se vivessimo questo momento e anche ogni momento della nostra vita con la consapevolezza della vita eterna. Ma te che ti metteresti a ti, ma che ti importa se campi 70, 80, 90? Ma vi rendete conto che significa questo rispetto alla vita eterna? La vita eterna è il sempre, attenti. Noi, Gesù ha detto, chi crede, mistero della fede, mistero pasquale, perché tutto questo che vi sto dicendo ci vuole la fede, che va chiesta, dice ma io non ce l'ho padre, non ti preoccupare, perché la fede insieme alla speranza e alla carità sono virtù catechiste, teo. Che significa? Che sono due? Per carità. Sì, significa che la sorgente della fede, la sorgente della speranza e la sorgente della carità è Dio. E queste ti vengono date per partecipazione d'amore. Certo le devi chiedere. Che gli chiede a Gesù Cristo? A volte facciamo certe preghiere sottosviluppate. Se tu pensa gli chiedesse a Gesù Cristo la fede, la speranza, la carità, che è Lui, in fondo è Dio stesso. A voi esterità. Capite? Mistero della fede, mistero pasquale. Allora capite che è un dono la fede, ma è un dono che va chiesto. Capite? È un dono che va chiesto al Signore con insistenza. Signore, donami la fede. E è interessante che mistero della fede, mistero pasquale. Allora, però vi dicevo prima di essere molto equilibrati. È vero, noi mettiamo la passione, la morte e la risurrezione. E in effetti pensate tutti alla vostra vita. Non ci abbiamo avuto momenti di passione? Magari qualcuno qua ce l'ha. Un pochino sempre ce l'abbiamo, È vero. Però ci sono dei momenti in cui questa passione è veramente sanguinante. E molte volte noi viviamo un martirio interiore che è molto più sofferente di un martirio fisico. Lo stesso Gesù, noi abbiamo evidenziato sempre, no? Un po' avete visto anche quel film, no? Che per molti aspetti è bello, no? The Passion, no? Però viene evidenziato molto questa sofferenza fisica che c'è stata, ci mancherebbe. Ma guardate che, e poi ve lo dirò concludendo poi, ma quello che Gesù ha sofferto di più è stato quel martirio interiore, il peso del peccato del mondo. Capite? E molto spesso anche noi viviamo dei martiri interiori che sono dolorosissimi, che nessuno te capisce, non è vero? Te vai a confessare, dice anche il prete, sì, figlia mia, però abbi fede, però dopo tu torni dici, Madonna, quanto si soffre, Perché è vero, però Dio lo conosce quel martirio interiore. Allora, momenti di passione, momenti di morte e momenti di risurrezione. Vedere tutto questo esistenzialmente nella mia vita, nella tua vita, oggi, ma anche è importantissimo avere un memoriale di questo, Perché abbiamo avuto nella vita momenti di passione, di morte, di risurrezione. Poi però non possiamo pensare che questa azione di Dio, della fede, della grazia, sia un'azione meccanica, perché Dio può agire in ciascuno di noi come vuole, quando vuole e dove vuole. Faccio un esempio. Ci sono delle anime che vivono questo mistero pasquale in maniera molto diretta, passione, morte, risurrezione. Ci sono anime che vengono accompagnate lungo la vita in periodi anche lunghi di passione. Capite? Ci sono anime che, viva loro, e ce ne sono, che sono sempre serene, sempre piene di questa risurrezione, sempre piene di speranza, sempre piene di gioia. E ci sono state, Pensate che anche tra i santi, pensate al nostro San Francesco, era sempre pieno di gioia. Ma San Serafino di Sarov, un santo dell'Oriente, lui pensate che era stato per tanti anni in una foresta, a contatto con il mondo, con il creato. A un certo punto ha avuto una rivelazione dallo Spirito Santo e gli ha detto, guarda, ritorna in città. E questo santo è così venerato perché tutte le persone che lo incontravano, lui andava lì e diceva, Cristo è risorto, è la nostra gioia, alleluia. Pensate che bello. Se lo fa male si prendono per matti. Però, capite? Allora, questo mistero pasquale poi si manifesta, attenti, in ciascuno di noi, in ogni anima, in modo diverso. Però, carissimi fratelli e sorelle, alcune dinamiche sono per tutti. Perché, per esempio, chi vive, noi abbiamo questa grazia, chi vive una passione oggi, la vive già nel germe e nella potenza della risurrezione. Capite? Ci sono invece delle persone che sembra che tutta la vita è una passione. Alcune sembra che ci stanno bene, Un po' perché dà gusto avere la pacca sulla spalla, no? Dice, porellina quella, quella quanto ha sofferto, quella di... Va bene? Non è vero? Bisogna interrogarci su questo. Perché passione, morte, risurrezione hanno sempre un tempo. E l'ultima parola è la risurrezione. Tant'è che se noi fossimo veramente cristiani, dovremmo essere come San Serafino, tutti gioiosi. Va bene? Dice, ma indipendentemente dai problemi, indipendentemente dalle sofferenze, che ce l'abbiamo tutti, Invece quando eravamo, dice, quello è sempre felice, beata lui, non capisce niente. Mentre invece, nella fede, è chiaro, anche in questo equilibrio, c'è nella fede un misto di gioia e dolore. A volte la nostra fede è una gioia piangente, è una gioia sofferente, ma è una gioia. E si vede se c'è questa gioia, c'è niente da fare. Ma tu quando fai e offri, e torniamo a quel discorso dell'offertorio, e offri una passione, e offri una morte, ma la offri a Gesù, come gliela offri? Dio ama chi dona con gioia. Capite? Guardate che questo è importante, perché ricordatevi che la risurrezione arriva quando il Signore trova un terreno fertile, un terreno che anela a risorgere. L'anima mia anela te, Signore. Il tuo volto, Signore, io cerco. E allora, adesso ritorneremo alla messa. Perché? Perché arriverà il momento, in cui il sacerdote, sapete benissimo, durante la messa, consacra questa offerta. È chiaro che in questa offerta c'è l'offerta nostra, ma c'è l'offerta per eccellenza, che è questa. Va bene? Ok? Allora, quando poi il sacerdote consacra quel pane e quel vino diventano corpo e sangue di Cristo. Tant'è che si dice che l'Eucarestia è il memoriale della passione, morte e risurrezione. Attenti, che significa memoriale? Facciamo una memoria, così ci ricordiamo che ci ha voluto bene. No, Memoriale significa anche ripresentazione, riattualizzazione di quell'unico sacrificio che Dio ha fatto per noi. Ecco perché i monaci avevano all'inizio del monastero una frase molto bella, cioè in moltissimo: vivi la messa come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica. Va bene? È chiaro che dopo siamo abituati, ma guardate che anche io e Don Alessio, che celebriamo tutti i giorni, ma certo, ma anche a noi arriva, siamo abitudinari. A parte che se comprendessimo il valore della messa, impazziremmo tutti di gioia. Ma cosa pazzesca! Io, guardate, quando vedo anche tutte queste depressioni, sicuramente bisogna aiutare, ma se uno vivesse la messa, te passa la depressione. Aiutala anche il medico. Perché se tu vivi la messa, tu ti senti amato. Dici, ma da chi? Ma da Gesù Cristo. Se tu vivi la messa, tu si ripresenta il mistero pasquale che ti dici, nessuno, che ti dice, nessuno ti ama come me. Guarda, io ho dato il mio corpo, ho dato il mio sangue, tu vali il sangue di Cristo. È una cosa pazzesca. Poi, aspetta, troppe ce ne sono, mistero della fede, mistero pasquale. Defunti, quanti di voi hanno perso persone defunti? Alzi una mano. Tutti. Però chi è che sta soffrendo particolarmente? Se tu vivessi veramente la messa, intanto io lo dico, quando ti manca un defunto, non andare al cimitero. Vai alla messa. Perché il momento in cui tu puoi entrare più in comunione, tant'è che io e la mia mamma, che poi molti di voi hanno conosciuto, il mio papà, io li sento vicinissimi quando celebro. Ma non solo loro. Sento vicinissimo i bambini che ho accompagnato a morire. Per esempio c'è uno di Ferro di Cavallo che ho accompagnato a morire, di 16 anni, io l'ho preparato alla cresima. Sento vicini i miei nonni, sento vicini alcuni miei amici, anche di Malonna Alta, che sono morti giovani. È la messa. Perché la messa non c'è solo la Chiesa terrestre, ma c'è anche la Chiesa terrestre, la Chiesa celeste. Perché se Cristo è risorto, questo significa la vittoria sul passato e la vittoria sul futuro. Tutto è presente. Quindi è presente anche mia mamma. È presente anche il tuo marito. Dov'è? Che io l'ho conosciuto, il marito tuo. È presente il figlio. È presente, capite? È chiaro che mistero della fede, mistero pasquale, ci vuole la fede. Chiedila! Per esempio, nella messa, e nel mistero pasquale che si riattualizza nella messa, ecco, lì ci sono tutti i nostri amici, veri, mica questi del mondo. Questi del mondo ci vogliono bene un po' così per come possono. Tutti i santi. Ognuno ce l'ha nel cuore, no? Per esempio entrare in comunione con i nostri santi. È la messa. Ma capite, quando dico i santi, non dico solo i grandi santi, San Francesco, Santa Chiara, certo, noi ci abbiamo, dico anche quelle persone che tu hai riconosciuto una santità, cioè che la santità di Dio si è mostrata su di loro, questi ti stanno vicini nella messa. E li ritrovi lì. E quando tu, adesso arrivo in fondo, ma quando tu ci vuoi parlare, sai quando ci devi parlare? Quando hai fatto la comunione, puoi parlare con Gesù, ma qualche parolina la puoi dire anche ai santi, anche a tua mamma, anche a tuo marito, capite? Perché nella comunione, che è Dio, c'è tutto, c'è il cielo e la terra, c'è il passato e il futuro, tant'è che pensate che una messa, nella quale mistero della fede, mistero pasquale, era chiuso tutto. Una messa è più grande di tutta la storia. Ma perché in una messa c'è il presente, c'è il passato, ma c'è anche il futuro. In una messa, mistero della fede, mistero pasquale, c'è la vita eterna. Capite? C'è tutto. Mistero della fede, mistero pasquale. E guardate, c'è tutto quello che in teoria i nostri genitori il giorno del battesimo, io mi sembra che il mio fonte battesimale era lì dietro, Alessio. Credo nello Spirito Santo, credo nella comunione dei santi, credo nella remissione dei peccati. C'è anche, per esempio, i sensi di colpa. Ma che hai fatto? Avessi fatto il più brutto dei peccati? Se tu c'hai il mistero della fede e il mistero, tu sei tutto perdonato. Anzi, se tu vivi questa presenza del risorto, dove c'è la vittoria sul passato e la vittoria sul futuro, dovresti vivere anche una serenità che se sbagli, certo farai di tutto per non sbagliare, ma già è stato tutto perdonato. Perché il tempo, tra virgolette, si è fermato nel sempre. E nel sempre dell'eternità non c'è più passato e non c'è più futuro. E se Cristo è presente, che ti manca? Il passato? Guardate che a volte noi rimaniamo schiavi del passato. Ma che ti manca? O il futuro? Tutte le illusioni che l'uomo ha, anche sulla felicità, anche sul futuro. Che la tua vita, la tua felicità dipende se tu arrivi a quell'obiettivo. Non è vero! I piagnistei continui, quelli che stanno sempre col torcicollo, no? A guardare il passato, se avessi fatto quello, se non avessi incontrato, se lo sapevo non mi... Mi ha detto uno, padre Mauro, se lo sapevo non mi sarei sposata. E io gli ho detto, se lo sapevo mi sa che anche io era così, non so se dicevo sì al Signore. Però sì, gli direi, avrei detto sì al Signore. Ma se tu vivi mistero della fede, mistero pasquale, non è vero, non ti manca niente. Se ti manca qualcosa è perché non vivi il mistero pasquale, non vivi la presenza del risorto, perché è vero che dopo Dio basta. Ma pensate per esempio alla solitudine, e oggi ce n'è tantissima, ci sono nuove forme di solitudine, anche sti giovani con tutto sto online, Facebook, ci sono delle solitudini enormi, ma anche nelle famiglie, nelle coppie, enormi. Ma se tu vivi questa presenza del risorto, tu non sei mai sola. Non sei mai sola. Anche quando sei sola. Se tu vivi questa presenza del risorto, c'è la comunione dei santi. Ci sono i tuoi defunti, ci sono i santi, ci sono gli angeli. Perché capite? La presenza del risorto è la vita eterna. E nella vita eterna è riassunto il passato, il presente e il futuro. Capite? Ecco perché, e certo questo è un dono comprenderlo, ma ecco perché se tu, una messa vale più di tutta la storia, perché è oltre la storia. Capite? Perché c'è il passato, c'è il presente, c'è il futuro. Allora, capite, se noi comprendessimo questo, ecco perché l'Eucarestia dovrebbe essere un rendimento di grazie. Continuo. Grazie, 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 grazie. Però, come vi dicevo, è un rendimento di grazie, è però anche un sacrificio. Attenti, questo è importante. È il sacrificio di Cristo, però è anche il mio sacrificio che posso unire al suo. Guardate, questo è meraviglioso. Soprattutto io lo dico anche ai giovani, no? Dici, ma perché mi devo sacrificare? Ma perché se tu ti sacrifichi e unisci questo sacrificio al sacrificio del Cristo, tu risorgi. Quindi, rendimento di grazie, sacrificio, memoria come ripresentazione. Allora, ci credete che in ogni messa, quando viene consacrato, questo è il mio pane, questo è il mio corpo, questo è il vino, questo è il mio sangue. E poi a quel punto il sacerdote dice, mistero della fede. Attenti, le proclamazioni, l'ho segnate tutte. Noi qual è che diciamo sempre? Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua. Ecco. Che abbiamo detto? Che ci abbiamo messo nell'offertorio? Le nostre passioni, no? Le nostre morti, ma anche le nostre gioie, tutto. Gioie, dolori, tutto. Ecco. Annuncio la tua morte, Signore. Annuncio la tua morte e unisco la mia morte alla tua. Dovrebbe essere così. proclamo la tua risurrezione, ma proclamo anche la mia risurrezione con te. Quindi quella cosa che ti ho offerto non mi schiaccia più. Questo dovrebbe essere. Se invece ti schiaccia ancora, perché forse ancora sto mistero della fede è fiacco. Perché sono legati. Se non c'è la fede, il mistero pasquale è... Scherzando, no? Allo stadio fanno lo striscione credemce. Va bene? Però capite che non è così semplice, perché devi chiedere al Signore questa fede. Ma però devi anche fare un'analisi e un esame di coscienza. Perché non annuncio la risurrezione di quella cosa? Perché sto sempre morto, passionato? Perché non ci credo. O perché Gesù non l'ho fatto entrare fino alle fibre più profonde di quella passione. O perché non voglio guarire. O perché voglio rimanere a prendere le pacche sulle spalle. O perché non credo. Guardate che è molto importante questo, Io so come voi, però è importante che noi ci richiamiamo a questo. E capite? Non è che il Signore ci chiede di cambiare la situazione, perché noi stasera torneremo tutti a casa e tutti avremo le nostre situazioni. Ma in quel mistero della fede, e nel momento in cui io annuncio la morte sua e proclamo la sua risurrezione, anche io posso proclamare la mia risurrezione. E questo non significa che cambino le cose, ma devo cambiare io di fronte alle cose. Cioè, vivere da risorto in quella situazione. Cioè, che quella situazione non deve schiacciarmi più. Se no, il Signore gli dispiace. È il Signore che è venuto a fare, è venuto per questo il Signore. Dici, ma che sei venuta a fare la messa? Ma perché preghi? Ma perché mi segui se io non posso manifestare la mia potenza su di te? E come dicevamo prima, perché quelle offerte diventano sorgenti, sono sorgenti di salvezza, ma tu devi permettere che questa salvezza, che Dio ti prende nella tua morte, nella tua passione e ti risorge. E lo devi permettere a Gesù. Seconda acclamazione. Che non si dice mai, ma è bellissima. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua salvaci, o salvatore del mondo. Altra motivazione, non vivere la messa come salvezza. Tu hai bisogno di salvezza. Molti cristiani rimangono tiepidi perché sembra che loro ormai sono convertiti, perché tutto sommato la sera te dai quel 6, grossi peccati li fai, rubare non rubo, ammazzare non ammazzo, ma non c'hai bisogno di salvezza anche tu? Guardate che è molto importante. Chi è Gesù per te? Non è la tua salvezza? E che pensi, di aver raggiunto la salvezza perché fai quelle 4 cose? Non c'hai bisogno di essere salvata, di essere perdonata, tutti. Dice la Bibbia, il giusto pecca 7 volte al giorno, il giusto, sempre. E noi, proprio per questo fariseo che c'è in noi, questo scriba, ci sentiamo a posto, non facciamo l'esperienza del perdono e diventiamo implacabili con gli altri. Attenti, Non c'è bisogno di essere liberata. Gesù è anche il tuo liberatore. Da che? Anche dalla tristezza. Lo sai che la tristezza è un peccato? C'è solo una tristezza buona, quella conseguente al peccato, che te fa dire che stupidaggine che ho fatto. Ho perso la comunione con Dio. Quella è una tristezza buona, ma tutte le altre non sono buone. Lo sai quanto è importante il tuo, la tua gioia di fondo? In famiglia, in parrocchia, perché quella è la risurrezione. Se non la mostri tu, la risurrezione di Cristo, chi la mostra? Chi non va alla messa? Chi non vive i sacramenti? Chi non ascolta la parola di Dio? Dio si aspetta da te che risplenda la sua luce davanti agli uomini. E la sua luce è la risurrezione. E non a caso la Lumen Gentium, che è quel documento che voi all'inizio no, rendiamo grazie a Dio, no? Eucaristia, fonte culmine della Chiesa, Lumen Gentium, mica la Chiesa la luce delle genti, è Cristo! Infatti quando faccio la domanda alla scuola di teologia, gli dico, allora chi è la luce delle genti? Dice, la Chiesa. No, non è la Chiesa, è Cristo. Però quel Cristo che vuole risplendere nella potenza della sua risurrezione attraverso di te. Ma capisci che per risplendere attraverso di me e attraverso di te deve passare il mistero pasquale. Passione, morte e risurrezione. Tant'è che quando uno, insomma, è sereno, si dice, quello è contento come na. Capite? E non è vero che dipende dalla sofferenza. Non è vero che dipende. I martiri andavano a morire super contenti, perché erano pieni di questo spirito della risurrezione. E forse sono gli unici, che no, insieme ai santi, no, che non hanno passato il purgatorio, no? Perché in qualche modo, ecco, subito poi erano entrati in questa risurrezione, già nella gioia dell'offerta del martirio, perché andavano a morire contenti. Adesso noi non siamo martiri, ma possiamo chiedere al Signore veramente un po' di spirito, perché fondamentalmente un po' di martirio ce l'abbiamo anche noi da offrire. Non è vero? Penso che stasera ciascuno di noi, anche, come vi dicevo prima, non a volte oggettivabile, non razionale, anche quel martirio interiore, guardate, quello è molto, molto profondo, è bello, eh? Non dobbiamo mai giudicare gli altri. Ci sono delle persone, io più vado avanti nel ministero, non devi giudicare nessuno. Ci sono delle persone che vivono delle sofferenze atroci. E noi a volte minimizziamo, ma c'è un martirio che però si è unito a Cristo. Allora, capite che questa sera il Signore, non è che mi avete dato un argomento facile, e io ho cercato di dirvi qualcosa, secondo, ecco, la sapienza della Chiesa, però io credo che qui ci giochiamo il nostro cristianesimo, la nostra fede. Mistero della fede, mistero pasquale. E come il Signore è misericordioso con noi. Ogni quaresima e ogni Pasqua è un'altra opportunità. Ogni messa è un'altra opportunità. Ecco, già sarebbe una cosa bella se la prossima Eucaristia, no? Qualcosa che abbiamo detto stasera, potessimo, ecco, io l'unica cosa che sento dirvi dal cuore, vivete questa dinamica come un vissuto, come un movimento, come un incontro con Gesù Cristo morto e risorto, per te. Perché il Vaticano II ha giustamente evidenziato la Chiesa come popolo di Dio, la comunità che celebra. Ma poi c'è quell'incontro personale che in ogni Eucaristia Gesù Cristo vuole fare con te. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Poi, e infatti l'altra acclamazione, che è la terza, che non v'ho detto, dopo mistero della fede, dice: ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte e risurrezione. Però in qualche modo annunciamo anche nella sua morte la mia morte, nella sua risurrezione la mia risurrezione. Capite? Poter legare queste cose nell'attesa della sua venuta, certo. Perché poi di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Ma capite che c'è questo tempo in cui noi già possiamo, ecco, avere una caparra dello Spirito. Gesù stesso ha detto: chi crede ha la vita eterna. Cioè adesso, mentre invece a me a volte mi dà la sensazione che sì, però di nuovo verrà e adesso bisogna... No,
ah, adesso tu puoi avere la vita eterna, adesso tu puoi risorgere, adesso puoi chiedere al Signore che quella cosa non ti schiacci più, che tu possa vivere da risorto. Papa Ratzinger, una volta, proprio spiegando il mistero pasquale, c'è un testo molto bello che ho consultato, no? Diceva, che cos'è, che cosa dovrebbe essere il cristiano? Dovrebbe essere colui che vive da risorto, senti che bello, nei sabati santi della vita. Guardate che bella sta cosa, eh? Perché? Perché a volte sì, c'è la passione, però a volte la nostra vita non è un po' un sabato santo. Che significa il sabato santo? Che è un giorno un po' così, sto Signore c'è e non c'è, è morto o non è morto, se vede o non si vede, se tocca o non si tocca. Però, dice Papa Ratzinger, vivere da risorti nei sabati santi della vita. Ecco, e per vivere da risorti nei sabati santi della vita bisogna però incarnare il mistero pasquale, mettere la mia vita nella sua vita, mettere la mia passione nella sua passione, mettere la sua risurrezione nella mia risurrezione. Infatti all'inizio vi dicevo, no? Per il mistero della tua morte donaci la vita, Signore. Quello della comunione dei santi, ve l'ho detto, anche quello è bellissimo, perché quello fa parte della risurrezione. Se tu vivi questo mistero pasquale, a un certo punto senti anche la presenza dei tuoi cari, dei santi, e che è una presenza anche di consolazione, ma reale, perché sono nel Signore. E ho visto nel programma che all'ultimo farete, ecco, poi anche l'aspetto della comunione, quando mangerai quel corpo, tu entri, certo, fai la comunione, entri in comunione con Lui, ma entri in comunione, ecco, con la Chiesa terrestre, ma anche con la Chiesa celeste. E quindi viene rotta ogni solitudine. Capite? Non siamo mai soli, perché tutto è presente. Cristo è risorto. Il mistero pasquale è la vittoria sul passato, la vittoria sul futuro. Pensate se riuscissimo a vivere così. Madonna. Tant'è che Gesù, questo, nel Padre Nostro, ce l'ha detto in semplicità. Quando ci ha detto prima del Padre Nostro, per ogni giorno basta la sua pena. Questa è una grande... perché vivere da risorti. Se tu vivi da risorto, non ti preoccupi troppo per il domani. Ma nemmeno per il passato. Per ogni giorno basta la sua pena. Se io ho la presenza del risorto, se io vivo questa presenza, che cosa è? Non è facile, eh? Io sono in cammino come voi. Però ho visto che le volte che sono riuscito, per grazia di Dio, a viverlo, ecco il Signore si manifesta con la potenza della sua risurrezione. Ecco, concludo dicendo e chiedendo al Signore per me e per voi la fede. Perché molto bello, e pertinente anche il titolo che avete messo, non a caso il tema di oggi è Mistero della Fede, due punti, Mistero Pasquale. Però, anche dicendo, aumenta la nostra fede e aiutaci anche a credere che questo mistero è un atto, è un evento che io desidero, Signore. Desidero avere fede. Desidero che il mistero pasquale si attua nella mia vita. E pensate che abbiamo in ogni Eucaristia la possibilità di entrarci ogni volta, ogni volta. E chiediamo al Signore di entrarci particolarmente in questa Pasqua. In questa Pasqua 2018 chiedere proprio al Signore di poter unire il mistero pasquale, ecco, con il nostro. E grazie dell'attenzione. A Gesù che è risorto, eh?
Se qualcuno ha qualche domanda, perché questo va via dopo, chissà quando... Sì.
Ivan, tanto che pensate alle domande, no? E mi dà tanta consolazione, no? Poter pensare che comunque anche le mie sofferenze fanno parte, ecco, di quella storia di salvezza che Dio ha fatto con me. E che sono la mia parte, quella che io posso offrire a Gesù. Perché se ci pensate, fratelli e sorelle, tutto il resto è dono, cioè donato, e tutto il resto è grazia. Ecco. Quello che però il Signore, ecco, a volte ci chiede è dare questa porzione. E soprattutto la grande consolazione è che poi scopri che vivi da risorto, anche nelle situazioni più difficili, no? E questa è una grazia grande, no? Una marcia che il Signore... Poi ripeto, tutto questo è un vissuto, E tant'è che noi, sì, ci siamo fatti aiutare un po' dal rito della messa, dal catechismo della Chiesa Cattolica, però dobbiamo chiedere al Signore di viverlo, e di avere il dono della fede, e quindi mistero della fede, e poi mistero pasquale. Fate le domande senza paura, perché siamo fratelli, siamo un momento anche di comunione molto bello. Penso che anche il Signore stasera è contento, no? Perché ci ha detto delle cose, perché ci vuole bene. Veramente io spero che tutto quello che vi ho detto vi abbia fatto entrare nel cuore la meraviglia, l'amore per l'Eucaristia, l'amore per il Signore, l'amore per la Pasqua, e anche che ci abbia un pochino messo in crisi, perché ci fa bene, se no rimaniamo... Forza, una domanda, dai. Anche una bella testimonianza, mica che bisogna fare domande, devo dire, oh, io effettivamente questo l'ho vissuto, ringrazio il Signore. Bene, fate una bella testimonianza della risurrezione, via.
La relazione tra la rinuncia e la passione, cioè qualche, diciamo...
La rinuncia... Sì. Sicuramente c'è, intanto è bello quello che dice il profeta Isaia, no? Che noi lo troviamo nel breviario il primo giorno della Quaresima, no? Sicuramente è importante la rinuncia, ma Gesù dice il digiuno che voglio è questo, sciogliere le catene inique, liberare gli oppressi. Quindi Gesù vuole innanzitutto sciogliere le nostre catene inique, liberare la nostra oppressione. Cioè, è un paradosso che quello che è il digiuno vero che vuole Gesù, lo dice attraverso il profeta, è qualcosa che poi viene a noi, no? Però è anche il fare misericordia. Per esempio, il digiuno, per esempio, benissimo, avete fatto bene, Anche io ho cercato di non bere il vino, che a me piace, un bicchiere di vino ogni tanto, no? Benissimo, è una cosa buona. Però, per esempio, abbiamo fatto la Quaresima, se ci siamo riconciliati con qualcuno, per dire, no? Quindi, non sono alimentare, ecco che, questo. Sì. Poi, è vero che il tempo della Quaresima, particolarmente, ci fa evidenziare, no? E poi anche su questo essere molto attenti. Io, per esempio, anche nelle confessioni, no? Ci sono delle persone che magari vivono un momento difficile, e quella è una Quaresima. Capite? A volte anche con gli altri, no? Essere misericordiosi, a volte anche con noi stessi, perché a volte siamo il più grande nemico, a volte anche siamo noi stessi con noi stessi, no? E dire, ma in questo momento, che è un momento di rendimento di grazie, va bene, posso fare a meno, Signore, di questo lo faccio con gioia. In questo momento è un momento di prova, Signore, questa Quaresima ti offro questa prova. Bene? Perché il Signore... ecco.
Quando si dice santo, santo è il Signore,
sì.
Possiamo pensare di essere...
Bravissimo, sì, sì. Io dopo non mi sono messa di tutta la messa, perché ci vorreva 3-4 giorni, no? Tant'è che alla scuola di teologia facciamo un corso solo sull'Eucaristia, perché ci vuole un anno, no? Quel momento del santo, sì, quel momento in cui siamo in comunione. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Tant'è che è un'acclamazione dove pensate in quel momento la mia mamma, il mio papà, il tuo nonno, stanno lì a cantare con noi, gli angeli. Per esempio anche gli angeli, l'angelo custode, il catechismo ne parla, no? Però giustamente con equilibrio, perché la Chiesa è sempre madre e maestra, no? Ne parla poco, ma gli angeli esistono. Poi la Chiesa l'ha messo piccolino perché sa che la gente non è equilibrata, se no giù con st'angelismo. Prima c'è il Signore, va bene? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, poi c'è la Madonna, poi c'è San Giuseppe, ok? Poi tutti i santi, poi ci sono anche gli angeli però. E nel momento, ecco, dell'acclamazione ci sono anche l'angelo custode, no? E gli angeli vanno, in quel momento siamo in comunione anche con loro, nel momento del santo. Un altro momento importante che lo vorrei legare al mistero del pasquale, il mistero della fede, il mistero pasquale, è quando il sacerdote alza, ecco l'ostia consacrata, il corpo di Cristo, e dice, richiamando quel passo di Giovanni, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Attenti, è il peccato del mondo. Guardate quel momento, un momento di grande liberazione. Vivetelo con fede. In quel momento, attenti, il peccato del mondo, sapete che cos'è? È tutta la somma del male del mondo. È tutte le ferite che tu hai sofferto, ma sono anche tutte le ferite che tu hai dato agli altri. Perché noi pensiamo sempre a quelle che abbiamo subito noi, ma anche noi abbiamo fatto soffrire gli altri, no? In quel momento in cui il sacerdote alza l'Eucaristia, il corpo di Cristo, e si dice, ecco, è Lui che si è preso tutto e trasforma tutto questo male in bene. È bellissimo. Guardate, se vivessimo quel momento, anche in quel momento poter, ecco, c'è nell'offertorio, l'abbiamo fatto nell'offertorio, no? Quell'offerta anche delle sofferenze, delle ferite, ma in quel momento Lui è già risorto e ti dice, guarda che ho preso già tutto io. E ho cambiato tutta questa somma di male che hai dato e che hai subito in bene, in risurrezione. E tu, se adesso me la offri, fai ancora questo passaggio dalla morte alla vita. Il mistero pasquale. Perché in quel momento, quell'ostia consacrata è Cristo risorto. Poi, capite, noi ci siamo fermati su passione, morte, risurrezione. Ma c'è anche il Cristo che è sceso al cielo e che siede alla destra del Padre, capito? Ci sono dentro tutti gli altri misteri della nostra fede, capite? Però è chiaro che io mi sono fermato a quei tre momenti fondamentali, che siede alla destra del Padre e di nuovo verrà, ma che in quel momento è presente anche lì, in quella presenza viva dell'ostia consacrata. Per esempio, anche su questo aspetto che vi sto dicendo della guarigione, è molto importante l'adorazione eucaristica. Guardate che le grazie che si ricevono nell'adorazione eucaristica. Ma pazzesca! Perché in quel momento tu puoi avere un'ora, non quei due o tre secondi, poi se il sacerdote c'è un po', se no fanno così. Puoi avere un'ora per poter stare davanti a quella presenza del risorto e poter anche svelenarti. E anche permettere che il tuo veleno verso l'altro sia disinnescato. Anche davanti a Dio, Signore, io vorrei vendicarmi, vorrei, non ce la faccio, vorrei ucciderlo, vorrei non vederlo più. Ecco, trasforma questo veleno, tu che prendi il peccato del mondo. Mi ricordo che quando ci spiegavano il peccato del mondo, ci fecero l'esempio della valanga. Avete visto? Nasce da una piccola palletta, e così poi diventa una valanga. Così tutto, pensate, Gesù si è preso tutto il peccato del mondo. E quando diciamo il peccato del mondo è anche tutte quelle altre salvezze che non sono Lui. Quando abbiamo rifiutato Lui, l'autore della vita, il Salvatore, e abbiamo messo e abbiamo chiesto ad altri la salvezza. Lui si prende anche quel disprezzo, va bene? E lo può cambiare e può dire: guarda, rinnova la mia fede perché io sono il tuo salvatore, non la stima degli altri, non il lavoro, non, che te devo dire, l'essere famoso, non i soldi, non, perché una cosa che non vi ho detto, ma purtroppo il tempo, nel mistero pasquale e nel mistero della salvezza c'è tutta la storia della salvezza, c'è anche la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e quindi la liberazione anche dalle nostre schiavitù. E quindi nel mistero pasquale noi possiamo mettere di fronte anche la nostra schiavitù. Chi c'ha il sesso, chi c'ha l'ira, chi c'ha i soldi, chi c'ha l'avarizia. E quest'anno, questa Pasqua, da che cosa ti vorrà salvare Gesù? Da quale schiavitù ti libererà Gesù in questa Pasqua? Capite? Poi in questa Pasqua. E in ogni messa che gli chiedi, da che ti deve liberare? Dall'ira? Per dire, capite? E ecco quindi questa valenza anche di liberazione. Salvezza, guarigione, liberazione, risurrezione. Ecco quindi quello che dicevo all'inizio, è un movimento. Entrate in questo movimento. È la liturgia.
Ci vediamo che tardi. Grazie. Grazie tanto Francesco. Sì, Mauro. Facciamo una preghiera.
Una preghiera per me.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona Pasqua, quindi buon passaggio dalla morte alla vita.
Grazie.